In realtà non ci sono risposte, perché penso che questi interrogativi siano più rivolti a Cassese che non a me. Io mi sono limitato ad analizzare il testo e poi ovviamente anche a rimetterci dentro del mio. Però credo che effettivamente sì, il criterio della scienza organizzativa esiste da diverso tempo. Il problema è che molto spesso le organizzazioni si sono costruite in materia antiscientifica, nel senso che la scienza dell'organizzazione nasce soprattutto dalla, come si può dire, dalla analisi di come le organizzazioni si sono concretamente strutturate. Spesso in forma casuale, che poi è diventata una forma strutturata. Accade di rado che ci siano delle scelte specifiche. Oddio, sì. Forse la scelta specifica di fondo è quella che venne svolta da quello che incontestabilmente è stato uno dei geni politici del XX secolo, cioè Lenin, nella costruzione del modello del partito bolscevico, perché a un partito di massa, come erano i partiti socialisti, perlomeno laddove potevano organizzarsi liberamente, lui punta fortemente su di un partito di quadri e teorizza che il pensiero socialista, marxista, non debba nascere dalle masse, ma debba essere portato all'interno delle masse da parte del partito. Cioè il partito che costruisce la coscienza di classe, o perlomeno la fa affiorare, perché la classe operaia da sola non è capace, prova ne sia, che la stragrande maggioranza dei dirigenti bolscevichi non era per nulla di estrazione operaia, erano pochi. Erano a volte dei declassati, cioè persone che venivano magari dalla borghesia o dalla piccola borghesia e che non avevano un proprio ruolo sociale, oppure venivano da settori marginali all'interno dell'impero russo, ebrei, georgiani, estoni, cioè quelle etnie, quelle nazionalità che erano state sottoposte progressivamente al potere zarista e ne erano state oppresse, e che trovavano all'interno di una classe operaia che molto spesso non conoscevano e ancor meno spesso conoscevano la realtà contadina, che voleva dire la stragrande maggioranza della realtà dell'impero russo, e giunsero a prendere il potere. Un potere che si era esaurito perché improvvisamente il sistema imperiale era crollato e il sistema democratico che si cercava di costruire al suo posto era estremamente debole, anche perché insisteva in una politica estremamente impopolare, che era la continuazione della guerra, laddove i bolscevichi promettevano che avrebbero immediatamente fatto l'accordo con gli imperi centrali, sia pure a condizioni disastrose per la Russia. Ma tanto, pensava Lenin, prima o poi scoppierà la rivoluzione mondiale e quindi a quel punto lì quello che noi abbiamo dovuto cedere ai tedeschi e agli austriaci ce lo riprendiamo. In fondo, quella che noi chiamiamo rivoluzione d'ottobre è stato un colpo di Stato militare condotto da una minoranza che era estremamente determinata. Ecco, in queste circostanze può imporsi un partito come quello che aveva in mente Lenin, perché è un partito adatto per questi interventi di manovra, non tanto manovra politica in senso tale, ma manovra politico-militare. Il partito bolscevico diventa partito di massa successivamente, quando il partito diventa la forza dirigente di tutta la società sovietica, soprattutto nel momento in cui non tanto Lenin, ma i suoi eredi, per primo Stalin, si rendono conto che comunque non ci sarà nessuna rivoluzione mondiale e il vero problema è quello di consolidare il socialismo in un solo paese. E che paese? Comunque, un impero. Questo è il criterio fondamentale. I partiti comunisti diventano oltretutto non riescono quasi mai a diventare veramente dei partiti di massa, perché comunque le socialdemocrazie occidentali continuano a mantenere il controllo della classe operaia. Non ci riescono parzialmente in Germania prima dell'avvento del nazismo e in Francia, ci riescono in Italia, ma solo dopo la caduta del fascismo. Ma nel resto dei paesi europei, alla fine, almeno là dove sono legali, i partiti comunisti rimangono partiti minoritari. E se il Partito Comunista Italiano riesce ad avere il seguito di massa che ha avuto fino alla fine della sua esistenza, è perché da un lato riesce a capitalizzare il suo ruolo di unico partito che si sia opposto al fascismo sistematicamente, pur mantenendo una presenza clandestina, minoritaria, perseguitata, eccetera, eccetera, nel corso degli anni. Ma dall'altro lato perché è riuscito in qualche modo a recuperare tutte quelle strutture sindacali e organizzative che il socialismo riformista aveva costruito, che il fascismo aveva disperso e che il Partito Comunista, grazie ad una capillare presenza, riesce a ricostruire, e da partito di quadri spesso molto settario, grazie all'intuizione di Togliatti, evolve in partito di massa. Anche il Partito Comunista Spagnolo era stato l'unico partito che avesse fatto opposizione a Franco nel corso degli anni, salvo poi scoprire che quel suo spazio non esisteva più, perché comunque la società spagnola, sia pure sotto la dittatura, era già evoluta e i socialisti da subito rovesciarono i rapporti di forza con i comunisti. Quindi da questo punto di vista il modello organizzativo comunista è quello che funziona di più se si deve puntare ad una conquista del potere, soprattutto in condizioni eccezionali come quelle derivanti dal crollo appunto del sistema zarista e dal vuoto di potere che si era creato, perché in una nazione priva di tradizioni democratiche come l'Unione Sovietica, come la Russia imperiale, se improvvisamente il potere costituito millenario non esisteva più, si creava un vuoto. Le forze democratiche non avevano nessuno abbastanza deciso da poter tentare di colmare questo vuoto, i bolscevichi avevano questa decisione, prendono il potere. Molto spesso però la presa di potere, sapete, non è nemmeno una conquista particolarmente violenta, perché alla fin fine il putsch, l'opposizione, l'occupazione del Palazzo d'Inverno è una cosa che ha prodotto pochi morti, la guerra civile è venuta dopo, per ragioni esterne oltretutto. Il dato di fatto vero è che a volte il potere è per terra, perché i vecchi governanti non sono più in grado di esercitarlo e non c'è nessuno abbastanza deciso per esercitarlo al loro posto. E lo diceva anche Mussolini: io non ho preso il potere, io l'ho raccolto da terra, perché nessuno aveva più voglia di esercitarlo.
Beh, assolutamente, questo professor Cassese è arrivato, quindi siamo proprio in chiusura. Neanche il fascismo volle sciogliere quel nodo, cioè di quanto il partito dovesse condizionare lo Stato e la società. Quindi quando noi pensiamo alla democrazia e anche alla politica che informa di sé tutto, i partiti che informano di sé tutto, anche le parti più minoritarie della società, ci stiamo addentrando in un nodo difficilissimo da sciogliere. Un saluto al professor Cassese che è arrivato.